Allora, leggiamo dall'Evangelo di Matteo, sempre il capitolo 5, leggeremo il primo versetto e il versetto 10 delle Beatitudini. Matteo 5. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui. Ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Questa beatitudine, l'ottava, quindi faccio un piccolo correttivo a Fabio che aveva detto la settima. E per alcuni rappresenta in realtà l'ultima beatitudine, proprio mantenendo uniti i versetti successivi, l'11 e 12, che trattano della persecuzione. E noi abbiamo detto sin dall'inizio, nell'introduzione, che le beatitudini sono 9 petali, anche se è possibile vedere legittimamente, se vogliamo, nei versetti 11 e 12, un collegamento potremmo definire semantico, chiarificatore, da far pensare che questa non sia l'ultima beatitudine, ma credo avremo opportunità di vedere la prossima volta quelle che sono le affinità, le correlazioni con questa beatitudine, ma anche le varianti sul piano pratico. La volta scorsa abbiamo considerato che i beati sono coloro che si adoperano per la pace. E l'ultimo aspetto sul quale ci siamo soffermati è stato considerare il prezzo, appunto, della pace. Un prezzo legato alla testimonianza, alla coerenza tra l'essere e il dire, tra il parlare e l'agire. E la beatitudine di questa mattina aggiunge ulteriori elementi fino a ritenere beati i perseguitati. Infatti, coloro che si adoperano per la pace, abbiamo visto, oltre a pagare il prezzo della testimonianza in ragione della coerenza della loro fede a Cristo, potranno, e purtroppo per certi versi, sono perseguitati. Anche questa mattina vorrei subito evidenziare la continuità e la logica delle beatitudini. Come abbiamo detto la volta scorsa, il Signore Gesù non le butta lì come se buttasse i dadi. Hanno una logica. Al cristiano che si adopera per la pace, dice Martin Lloyd-Jones, questo è ciò che accadrà di conseguenza. In fondo i beati assetati di giustizia, affamati di giustizia, versetto 6, saranno perseguitati per motivo di giustizia, versetto 10. Ciò implica chiaramente che essere affamati e assetati di giustizia significa vivere con giustizia, spendersi per la giustizia. E diversamente, come potete capire, sarebbe una contraddizione di termini sul piano del dire e del fare, dell'agire e dell'essere. Chiedere giustizia e non applicarsi per la giustizia è una contraddizione. Notiamo però che Gesù non dice e non intende affatto dire beati voi che siete perseguitati. Punto. Non sta dicendo questo. Sta dicendo qual è la motivazione della persecuzione. Se noi ci fermassimo a questo, beati voi perché siete perseguitati, si dovrebbe pensare che la persecuzione sia o debba essere la condizione ideale per essere beati ed ereditare il regno dei cieli. C'è una teologia che, per esempio, che è la teologia della sofferenza, che sostanzialmente dice questo: più tu soffri, più questo ti avvicina a Dio e alla fine Dio ti premierà in ragione della tua sofferenza, delle tue malattie. Quello che il Signore Gesù sta dicendo qui è totalmente inverso. Lui dice che solo i beati, i quali si adoperano per la pace e praticano la giustizia, saranno perseguitati e saranno beati. A questo punto è evidente che si può pensare che c'è un modo allora per sfuggire alla persecuzione. Spesso è la scelta che un po' tutti noi privilegiamo. Basta non impegnarsi per la pace, basta non essere interessati alla giustizia, non praticarla e il gioco è fatto. Basta non essere impegnati in e con la Chiesa e non avremo alcun problema. Basta fuggire dalla casa del Padre e saremo veramente beati, felici, sereni, privi di qualsiasi problema e sofferenza. Questo era quello che pensava il giovane della parabola del Dio prodigo. Poter dormire su comodi guanciali, sognare splendidi orizzonti di felicità, di libertà, di leggerezza. Ma Gesù non sta parlando di questo tipo di beatitudine. Questa è una beatitudine che forse noi invidiamo, quando pensiamo a chi ha una casa sul lungomare, o può permettersi il lusso di fare vacanze da sogno o da mozzafiato, o può permettersi il lusso di vivere la vita libertina, senza nessun vincolo familiare, amicale, ecclesiale, e possiamo dire, ma beato lui perché può farlo. Gesù sta parlando in modo diverso. Infatti i beati per la scrittura non sono coloro che vivono con le gambe accavallate, cioè che si accasciano sul divano di casa o con l'infradito sul bagnasciuga della propria villa al mare. Allora voi mi direte, ma sei tu nella mente di Cristo ad avere la presunzione di affermare che cosa Gesù intendesse con beati i perseguitati per onore di giustizia? Certo, io non ho e non pretendo di essere nella mente di Cristo. Però c'è una verità biblica che Paolo sottolinea, molto importante, che ci dice che noi ora abbiamo la mente di Cristo. E la cosa fa la differenza, 1 Corinzi 2,16. E questa mente di Cristo, unitamente alla lettura delle beatitudini, unitamente alla lettura della scrittura nel suo contesto globale, nel suo insegnamento, ispirata dal Signore Gesù con il Padre e lo Spirito Santo, ci è fatta grazia di capire alcuni significati che Gesù intese insegnare, in particolare sul piano delle ricadute concrete. Credo che noi tutti dovremmo avere, come dire, la consapevolezza, ma anche la certezza che ebbe Paolo quando affermava questi insegnamenti del Signore Gesù. Lui diceva, ora noi abbiamo ricevuto lo Spirito non del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, sapete che Paolo ne aveva di sapienza, ma insegnate dallo Spirito Santo, adattando parole spirituali a cose spirituali. 1 Corinzi 2,12 e 13, a seguito del quale, al versetto 16 appunto, conclude, noi abbiamo la mente di Cristo. Allora dobbiamo considerare che Gesù stesso ci dà l'indicazione di chi sono i beati. Beati i perseguitati per motivo di giustizia. Questi sono i beati. Questo è l'aspetto centrale dell'ottavo pesola di queste beatitudini ed è la persecuzione. Ora, andando avanti nelle beatitudini, ci saremmo aspettati che volgessero, come dire, alla fine con risvolti consolanti, confortanti. Dopo i poveri in spirito, cioè coloro che si svuotano di sé per lasciarsi riempire di Cristo, versetto 3, gli afflitti a causa del peccato personale e di altri, versetto 4, i mansueti che non reagiscono a provocazioni e non pagano con la stessa moneta, versetto 5, gli affamati assetati di giustizia, i quali si indignano per le ingiustizie proprie e altrui, coloro che sono disposti a pagare il prezzo della pace, versetto 6, ecco, ciò che si aspettavano i molti accorsi ad ascoltare Gesù era che verso la fine ci fosse una parola di consolazione, qualche premio eccellente che facesse in qualche maniera dimenticare o attenuasse fortemente le situazioni precedentemente descritte. E invece Gesù rincara la dose. Beati i perseguitati per motivo di giustizia. Non solo, ai versetti 11 e 12 che vedremo prossimamente, c'è un'ulteriore accentuazione della sofferenza. Notiamo appunto che Gesù parla di persecuzione e di giustizia, dichiarando beati coloro che lo sono. Si tratta di due sostantivi in netto contrasto tra di loro. Come può essere che la persecuzione, che è cosa ingiusta, e noi siamo qui spesso, lo diciamo anche quando pensiamo alla Chiesa sofferente, che la persecuzione è una cosa ingiusta, come può essere che possa essere inflitta a chi si prodiga per la giustizia o viva con giustizia anche in relazione agli altri? Come può essere che il giusto soffra e l'ingiusto progredisca nei suoi affari loschi e ingiusti? Come mai, per esempio, le notizie di violenza, le ingiustizie riempiono pagine di giornali, portali internet, mentre le cose eccellenti, nobili, che diciamo dovrebbero essere apprezzate, non fanno notizie, non ne parla nessuno? Allora, se vogliamo capire questi due sostantivi, persecuzione e giustizia, dobbiamo entrare nell'ottica di Cristo, di Dio, nella prospettiva di Cristo. In un mondo caratterizzato da ingiustizie a causa del peccato contro Dio, non c'è da meravigliarsi che chi paghi le spese della corruzione e del malaffare, anche a livello, possiamo dire, giuridico, processuale, sia sempre colui che in qualche misura cerca di vivere con giustizia. Detto in soldoni o bruscamente, sono sempre i pesci piccoli a pagarne il prezzo, anche se non va trascurato che anche i pesci piccoli, nel loro piccolo, compiono delle ingiustizie, perché navigano nello stesso mare. E la giustizia di cui parla Gesù non è la giustizia secondo gli uomini. La giustizia di Dio, per esempio, si fonda su presupposti e fondamenta diversi, ovvero su Dio e sulla sua stessa parola. Allora è evidente che noi dobbiamo cercare di capire alcune verità del suo ricco insegnamento, che sono presenti anche all'interno di questa beatitudine. E la prima cosa che dobbiamo avere bene in mente per capire come la beatitudine si innesti con la persecuzione riguarda il Signore Gesù. Gesù, il perseguitato per motivo di giustizia. Oggi, già stato accennato, nel mondo della cristianità si celebra la Pasqua e noi abbiamo rinnovato questo ricordo attraverso il sacrificio rappresentato dai simboli. ma è qualcosa che rinnoviamo giornalmente nelle nostre vite. Nella sua celebrazione storica, a partire proprio dall'incarnazione di Cristo, la Pasqua ha significato il prezzo che Cristo ha dovuto pagare per i peccatori in ragione della sua giustizia vissuta e proclamata, giustizia che lo ha condotto alla croce. Notate, la scrittura ci dice che nonostante in lui non vi fosse ingiustizia alcuna, venne trattato come il peggiore dei malfattori, dei delinquenti, lo ha già letto Spaglio. Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco perché? Perché non aveva commesso violenze, né c'era stato inganno sulla sua bocca. Non c'erano ingiustizie in Cristo, Isaia 53,9. In realtà la ragione di tanto accanimento era dovuta al fatto che egli predicava e praticava la giustizia continuamente. Nel farlo, infatti, Gesù condannava tutte le ingiustizie, le tante ingiustizie che in primis i capi religiosi, i dottori della legge, che diciamo loro stessi non erano in grado di adempiere, ma che opprimevano e che obbligavano il popolo, ma anche Gesù si rivolge alle autorità romane che opprimevano il popolo di Israele, praticando appunto imposizioni, regole, riti che non avevano nessun fondamento biblico. E che essi stessi, come dicevo, non erano in grado di osservare. Notate che quando Gesù insegnò la parabola dei cattivi vignaioli, Matteo 21, l'Evangelista ricorda e conclude in questa maniera: i capi dei sacerdoti e i farisei, udite le sue parole, capirono che parlava di loro. Versetto 45. Quindi Gesù sta denunciando un'ingiustizia che questi capi religiosi applicavano o praticavano nei confronti del popolo. Allora Gesù praticava la giustizia, denunciava le ingiustizie. Gesù denunciava i soprusi del potere politico ed economico, rivolgendosi per esempio ai pubblicani e alle guardie che operavano per conto del governo romano. In Luca 3, versetti 12 e 14 si legge: vennero anche dei pubblicani, dei peccatori, per essere battezzati, e gli dissero: Maestro, che dobbiamo fare? Ed egli rispose loro: non riscuotete nulla di più di quello che vi è ordinato. Questa è una denuncia di ingiustizia, di sopruso, in ragione dell'occupazione dell'ufficio che si stava ricoprendo. Lo interrogarono pure i soldati dicendo: e noi? Noi che dobbiamo fare? Ed egli a loro: non fate estorsioni, non opprimete nessuno con false denunce e contentatevi della vostra paga. Beh, attraverso queste parole, capite, sorelle, amici, mi pare che la situazione non sia cambiata assolutamente. Viviamo in un mondo, in una situazione, in un contesto sociale dove chi, in ragione di un potere che esercita, fa questo, estorce denaro, opprime il più debole, non si accontenta della propria retribuzione, della propria paga. E questa è la denuncia che il Signore fa e che è valida ancora oggi. È un'ingiustizia. Quando condannò per sé, per esempio, il formalismo religioso, era evidente nuovamente l'allusione indiretta che Gesù fa ai farisei, agli scribi, ai dottori della legge. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro. Matteo 6, 1. ecco, in un modo più esplicito e diretto, Cristo, essendo giusto e che praticava la giustizia, esercitò la sua autorità per condannare i falsi giusti. Ma guai a voi, aggiunge, farisei, perché pagate la decima della meta, della ruta e di ogni altra erba e trascurate la giustizia, trascurate l'amore di Dio. Ebbene, queste cose devono essere, bisogna farle, dice Gesù, cioè di praticare la giustizia senza trascurare anche le altre, cioè quello di pagare le tasse o la decima. Ora, potremmo continuare ad elencare altri episodi in cui Gesù proclamò e visse con giustizia in ragione della quale fu perseguitato e ucciso. Alcune volte, per esempio, è stato minacciato di morte o di lapidazione, Giovanni 10:31. Alcune altre di intenzioni di volerlo precipitare giù nel burrone, Luca 4:9. E notate che Gesù, prima che ciò accadesse, o che non accadde, ma diciamo il buttarlo nel burrone o la lapidazione, prima che accadesse Gesù chiese loro per quale delle sue azioni, per quale sue parole lo lapidarono. Gesù disse, io vi ho mostrato molte buone opere da parte del Padre mio, cioè ho agito con giustizia, ma per quale di queste opere mi lapidate? E i giudei gli risposero, noi non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, perché tu, che sei un uomo, ti fai Dio. Giovanni 10:32-33. Sapete dov'è la giustizia qui? Che questi uomini non accettarono? La verità. Gesù ha detto la verità. E la verità si scontra con la giustizia, o con le ingiustizie, soprattutto. Gesù era il figlio di Dio e non aveva timore di affermarlo. E questo ci dice, fratelli, che se noi siamo figli di Dio, non dobbiamo avere timore di affermarlo. Costi quel che costi, anche se dire questo può irritare gli altri, anche se dire che siamo cristiani e crediamo che bisogna tenere un tenore di vita e di giustizia può comportare persecuzione, questo è ciò che dobbiamo fare. In secondo luogo, sempre relativamente a Gesù, Gesù non agì mai per favoritismi. Abbiamo detto qualche beatitudine fa che Gesù non era alla ricerca di protagonismo, di successo, di riconoscimenti umani. E per tale ragione il suo agire, il suo parlare non hanno mai costituito, come dire, dei tentativi di favoritismo al fine di raggiungere il proprio obiettivo. Ricordate che persino in casa del fariseo, Simone il fariseo, Luca 7:36-50, il quale in qualche maniera, questo fariseo, cercava di guadagnarsi il favore e l'approvazione di Gesù, Gesù, come sempre, con rettitudine, con giustizia, denuncia la falsità di Simone, dichiarando apertamente che i molti peccati di quella donna furono perdonati, ma la sua arroganza religiosa lo aveva condotto ancora molto più lontano da Cristo. Ricordate, lui disse, se costui fosse veramente profeta, saprebbe chi è quella donna. E quindi stava emettendo un giudizio contro la donna, per mettersi in mostra dinanzi al Signore. E Gesù denuncia questa ingiustizia, perché chi non si riconosce un peccatore dinanzi a Cristo è praticamente un arrogante e che non conosce la grazia del Signore. Ma anche a fronte di chi come Pilato gli offriva la possibilità di sfuggire alla morte, quando gli disse: non sai che io ho il potere di liberarti, ho il potere di farti, di crocifiggerti? Gesù rispose in questa maniera: tu non avresti alcuna autorità su di me se ciò non ti fosse dato dall'alto. Gesù avrebbe potuto dire: va bene, dimmi che cosa devo fare per non essere ucciso, per non essere crocifisso. Ma Gesù rimane saldo, stabile nel suo mandato, nella sua vocazione. Si mantiene integro, potendo dimostrare anche a Pilato che la giustizia, tra virgolette, di coloro che lo condannavano era così subdola, ipocrita, da ingannare persino Pilato, facendolo credere, cadere nel loro inganno. E notiamo la sottigliezza dell'inganno a Pilato proprio in preparazione della Pasqua. Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano dicendo: se liberi costui, guardate la sottigliezza, non sei amico di Cesare. E chiunque si fa re, e qui è riferito a Cristo, si oppone a Cesare. Pilato dunque, udito queste parole, avendo avuto timore, condusse fuori Gesù, si mise a sedere in tribunale nel luogo detto Lastrico, in ebraico Gabbatà. Era la preparazione della Pasqua, ed era l'ora sesta. Ed egli disse ai giudei: ecco il vostro re. Allora essi gridarono: toglilo, toglilo di mezzo, crocifiggilo. E Pilato disse loro: ma crocifiggetelo voi, è il vostro re. E nuovamente i capi sacerdoti risposero: noi non abbiamo altro che re che Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Vedete, cercarono con la loro giustizia, presunta giustizia, e ci riuscirono a ingannare perfino Cesare. Ma Gesù, con il dire a Cesare: tu non avresti alcun potere, sta dicendo che la vera giustizia sarà esercitata da Dio. Allora, in questo modo Gesù insegnò, a costo della sua vita, che la giustizia non la si compra, non si vende e non cede a favoritismi al fine di guadagnarsi amicizie, riconoscimenti politici, imprenditoriali, sociali, economici. È in questo senso che Gesù, poco più avanti, in questo stesso capitolo, deve affermare, come dire, in questo sermone, deve dire, rivolgendosi agli ascoltatori, rivolgendosi a noi questa mattina: il vostro parlare sia sì, sì, no, no, perché il di più viene dal maligno. Versetto 37. Allora la fermezza del linguaggio deve essere la fermezza della giustizia. Allora, se questa è la prospettiva della beatitudine secondo Cristo, secondo Dio, secondo la parola di Dio, in secondo luogo, o come secondo punto, i beati, che chi saranno i beati per motivo di giustizia? Ebbene, qui ci viene detto che sono coloro che assomigliano a Cristo. Non so se avete colto, io ho usato volutamente il verbo assomigliare piuttosto che imitare. Sembrano sinonimi, in realtà non è così. Quando nasce un bimbo, una bimba, forse fra un po', se Dio vuole, vivremo questa realtà, che cosa succede? Che i genitori, il papà, la mamma, i nonni, i parenti tutti, cercano di individuare a chi assomiglia: al papà, alla mamma, ai suoceri, alla suocera. Nessuno di loro pensa che quel bambino stia imitando il papà o la mamma. E qui già voi capite la differenza tra l'assomigliare e l'imitare. Se noi siamo nati da Dio, come ci dice Cristo in Giovanni 1,13, se Dio è nostro Padre, come Gesù ha insegnato e ci ha insegnato a chiamarlo e pregarlo in Matteo 6,9, se Gesù è il vero esempio da seguire, così come lui ha insegnato nel corso di tutto il suo ministero, in particolare con il lavacro dei piedi, che in questi giorni è stato ripetuto da qualcuno, e se è vero che abbiamo la mente di Cristo, prima Corinzi 2,16, allora è evidente che la giustizia va vissuta in somiglianza a Cristo, va ricercata per essere, come dire, assomigliati a Gesù. E come dicevo, assomigliare a Gesù è ben diverso che imitarlo. Per quanto il verbo sia anche un verbo biblico, ricordate che Paolo a un certo punto deve incoraggiare i suoi fratelli e sorelle in Prima Corinzi 11 a imitarlo perché aveva imparato ad imitare Cristo, la forza che trasmette il verbo assomigliare è quello di un perfetto specchio dove il riflesso è identico a colui che si specchia. Il predicatore Martin Lloyd-Jones, predicando su questa beatitudine, disse questo: se tentate di imitare Gesù, sarete accolti dalla gente come brave e buone persone. Perché? Perché Gesù è stato considerato un brav'uomo, un uomo da ideali nobili, un uomo il cui esempio è da prendere. Ma se tentate di assomigliare a Gesù, cito ancora Martin Lloyd-Jones, sarete perseguitati. L'imitazione infatti si presta a possibili varianti. Pensiamo per esempio ad un artista che si cimenta nell'imitazione artistica, canora, scusate, o teatrale, ascoltandolo, osservandolo, se avete presente il personaggio che sta imitando, vi accorgerete che vi sono delle varianti, delle piccole o grandi varianti, che sono espressioni di un adattamento personale, volutamente fatte per affermare se stesso e la propria interpretazione. Ora, se questo noi lo applichiamo, come dire, all'imitazione di Cristo, capiamo bene quante varianti possiamo apportare al messaggio di Cristo, alla visione per esempio che lui ha e ha avuto dell'amore, della giustizia, della santità. Basti pensare a quante false interpretazioni vi sono sull'amore di Cristo, ancora oggi in voga, che legittimano in fondo qualsiasi forma di peccato, di tenore di vita, di morale, di vita, di etica, perché in fondo questo Dio d'amore, a prescindere da quello che sei, a prescindere da quello che fai, a prescindere dalla tua peccaminosità, alla fine ti salverà. Salverà anche te. Quindi questo è un modo, come dire, di interpretare, di imitare l'amore di Dio senza riuscirci. Giacomo aveva compreso bene il messaggio di Cristo, aveva compreso bene la gravità del peccato e scrivendo la sua lettera conclude evidenziando come l'amore di Cristo, l'amore di Dio sia a favore solo di coloro che tornano indietro, che si rendono conto della gravità del loro peccato e vengono accolti dal Signore. Fratelli miei, se qualcuno di voi si svia dalla verità e uno lo riconduce indietro, costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua vita salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati. Cioè solo coloro che si ravvedano, tornano indietro, come possiamo dire il giovane della parabola del Dio prodigo, che rientrato in sé, tornò alla casa del Padre ed è stato accolto. Ovviamente assomigliare a Gesù non significa essere uguali a Lui, identici a Lui. Così come un figlio o una figlia non è identico al proprio padre o alla propria madre, così è vero per noi. Siamo nati da Dio in Cristo, ma c'è una grande differenza. La Scrittura ci dice che Gesù è l'unico figlio, è l'unigenito figlio unico nel suo genere. Ciò non toglie che possiamo, per la sua grazia, essere lavorati e lavorarci per assomigliargli sempre di più. Allora, che cosa significa tutto questo in relazione alla persecuzione per motivo di giustizia? Significa che anche noi, come Gesù, non ci sottrarremo a vivere e a praticare la giustizia, invitando altri a praticarla. Ma ancora prima di chiederla, di chiederlo ad altri, dobbiamo viverla noi, praticarla noi, la giustizia. In fondo le persone ci guardano, ci osservano e devono vedere in noi questa passione per la giustizia, questa indignazione per tutte le ingiustizie che vengono fatte. Denunciare le ingiustizie secondo la visione della giustizia divina sul posto di lavoro, per esempio, tra i colleghi e nella società, comporterà quasi inevitabilmente essere perseguitati, cioè essere attaccati, insultati, derisi, perseguitati verbalmente, almeno in Italia per il momento, ma anche fisicamente. Forse conosceremo la solitudine professionale, amicale, saremo vittime di dispetti da parte di colleghi, derisioni. Insomma, tutto quello che hanno fatto a Gesù, ma in misura molto, molto più ridotta, lo faranno anche a noi. E Gesù lo ha dichiarato apertamente. In Giovanni 15:20 deve dire, se hanno perseguitato me, e sappiamo che lo hanno perseguitato, lo faranno anche voi, perseguiteranno anche voi. Per concludere, possiamo pensare a due personaggi, ho pensato questa mattina, che per amore di giustizia hanno impiegato gran parte della loro esistenza appunto in ricerca della giustizia. Avrete sicuramente sentito parlare, e se volete abbiamo anche un libro che parla di lui, una biografia, di William Wilberforce. Un nome strano? Avete sentito parlare? Nato nel 1759, morto nel 1833, quindi stiamo parlando di un uomo vissuto un po' di tempo fa, in una cultura totalmente diversa dalla nostra per certi versi. Vi leggo brevemente qualche cosa in merito. Nel 1780, per scherzo, a soli 21 anni, questo giovane William si candidò e fu eletto alla Camera dei Comuni e ricoprì questo incarico per 50 anni in un impegno politico. Era nato in una famiglia anglicana, vissuto senza alcuni interessi, diciamo, biblici, ma a seguito di un incontro casuale, tra virgolette, con un amico, e d'infanzia, e alla lettura di un libro che trovò in casa di questo amico, conobbe il Signore, conobbe la conversione e quindi la nuova nascita. E così acquisì una visione diversa della politica, una visione diversa della società. E nel 1787, praticamente 7 anni dopo la sua entrata in politica, annunciò alla Camera dei Deputati che avrebbe posto alla loro attenzione una mozione per l'abolizione del commercio degli schiavi. Conobbe ben 20 anni di duro ostacolo da parte del Parlamento, della Camera dei Comuni, di minacce. Continuò questa battaglia appunto per 20 anni e solo nel 1807, a distanza di 20 anni, la Camera con applausi e ovazioni approvò, diciamo, l'abolizione del commercio degli schiavi a partire dal 1 gennaio 1808. Ciononostante, il commercio fu abolito, ma la schiavitù continuò ancora per molto tempo, e solo nel 1833 Wilberforce presentò alla Camera dei Comuni la sua ultima petizione. Il 26 luglio venne approvata definitivamente l'abolizione della schiavitù nelle colonie britanniche e sapete, dopo 3 giorni William morì. Tornò alla casa del padre, ha impiegato 50 anni, 43 anni esattamente, della sua vita per un progetto di giustizia. Quante volte noi ci fermiamo dopo il primo ostacolo? No, non si può fare, lasciamo perdere. 43 anni. Il Signore ha premiato con la sua grazia questo, perché Wilberforce fece questo per amore di giustizia, dopo aver sperimentato la giustizia di Dio nella sua vita, che lo aveva liberato dalla schiavitù del peccato e aver ricevuto una grande dignità. Un secondo personaggio che si spese e fu spento per la sua giustizia. Vi dice qualche cosa lo slogan "I Have a Dream"? Martin Luther King. Bene, non dico molto su questo, ma viene detto che la sua fu un'appassionata enunciazione della indomabile crociata per la giustizia. Martin Luther King venne ucciso il 4 aprile, ieri ricorreva il suo 47° anno della morte, perché si era battuto per la libertà di coloro che avevano un colore della pelle diverso. Pensate che non potevano neppure salire sull'autobus, sedersi a fianco a coloro che avevano una pelle diversa della loro. E c'è un museo dove uno di quegli autobus è lì esposto a significare quanto questo fosse vero. Allora, credo che questi due esempi di vita ci danno chiarezza di come furono perseguitati a motivo della giustizia, nella quale credevano e per la quale si spesero fino alla fine. Erano persone, fratelli in Cristo, che avevano compreso che essere figli di Dio e vivere nel regno di Dio non li esimeva da combattere per la giustizia a costo della loro stessa vita, osteggiata fino alla morte e anche uccisa. E allora noi oggi è chiesto di essere beati, pronti a essere perseguitati per amore di giustizia. Mi chiedo se siamo pronti a spenderci anche nel nostro picco, nelle nostre responsabilità professionali, nelle relazioni, pronti a denunciare tutte le forme di ingiustizia e promuovere la giustizia. Lo faremo nel corso di questa settimana. Saremo disposti a metterci la faccia per amore di giustizia? Concludo con la lettura di un versetto della Scrittura scritto da Paolo che chiarisce con 3 sostantivi il regno di Dio. Il regno di Dio è giustizia, pace e gioia. Romani 14:17. E notate che dove non c'è giustizia, non c'è pace. Dove non c'è la pace, tantomeno vi può essere gioia. Allora, se non sei in pace con Dio, caro amico, cara amica, caro fratello, sorella, la tua vita sarà priva di gioia. E se è priva di gioia non avrai interesse a nulla che non riguardi te. Non ti interesserà delle ingiustizie del mondo, anche se sono sotto i tuoi occhi. In questo modo credo che non possiamo attribuire a noi questa beatitudine. Se siamo concentrati su noi stessi e non sulla giustizia, non sull'amore, sulla pace, sulla gioia. Ciò però non toglie il fatto che Gesù ci dice: beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di tali è il regno dei cieli. Notate, nel stesso capitolo 5, ad un certo punto, al versetto 20, Gesù deve dire queste parole, e veramente concludo. Poiché io vi dico, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, c'è una condanna. Non entrerete nel regno dei cieli. Se da un lato c'è beati e i perseguitati per motivi di giustizia, di loro sarà il regno dei cieli, se la nostra giustizia non supera, cioè non si differenzia da quella dei tanti intorno a noi che parlano di giustizia, ma giustizia non è, allora dobbiamo chiederci, il regno dei cieli è per noi?